piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Italiani, dormite pure, borghesi pantofolai, stando qui c'è l'insonne che vi salva, mentre voi dormite la trippa lavora. Italiani,
elettori, inquilini, coinquilini, casigliani,
se io vi dicessi fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, case, voi mi credereste?
Sì!
Diciamo che è stata logorata dall'abuso che ne è stato fatto nel tempo, questa arringa al condominio fatto da Antonio La Trippa Totò, che voleva diventare onorevole monarchico e populista. Il film è Gli Onorevoli di Corbucci, un film del 63, ma oggi vorremmo fare un'operazione un po' simile, una sorta di chiamata alle armi condominiale. Ora, partiamo questa mattina da una osservazione, ho già anticipato al giornale radio con Elisabetta Fiorito, noi stiamo osservando a tutti gli effetti in questo momento una categoria umana chiamata quella dei costruttori. I costruttori, questa bella sigla che è stata attribuita ai parlamentari, in prevalenza dovranno essere senatori, che appoggeranno il probabile governo Conte-Ter. Dovranno essere persone che dovranno in qualche maniera cambiare lo schieramento, la collocazione, però con un fine nobile, quello di costruire. Quindi noi stiamo osservando i costruttori. La chiave più importante della tensione sociale in questo momento è legata al concetto dei costruttori, della popolazione che osserva i costruttori. Ma chi è che osserva i costruttori? Gli umarell stanno davanti al cantiere, guardano gli operai che costruiscono una fognatura, costruiscono la fondamenta di un palazzo e costruiscono il manto stradale. Insomma, l'umarell è colui che guarda il costruttore. Ma vogliamo veramente questa mattina prenderci tutti l'onta di essere considerati degli umarell, essere quelli che passivamente osservano i costruttori? No, ci siamo risposti, assolutamente, vogliamo anche noi far parte dei costruttori, che in fondo è la vocazione nascosta e inconfessata di ogni umarell, essere lui al posto di quel cantierista, magari senza faticare, senza avere calli sulle mani, senza avere l'obbligo dell'orario, senza dover respirare il bitume, ma lui dovrebbe far vedere agli altri come si fanno. Allora, questa mattina, invece che consumarci in chiacchiere da bar, almeno fino alle 18 sarà possibile fare questo, e cominciare a dire vorrei far questo, quell'altro, infame Renzi, infame Conte, infame Salvini, infame questo, infame quello, insomma, cercando di trasformarsi improvvisamente in un costruttore governativo, fate i costruttori governativi. Questa mattina vediamo una grande occasione. Immaginate, siamo in una sorta di realtà distopica, quindi irreale, da incubo, irrealizzabile, parallela, in cui ognuno di voi potenzialmente potrebbe essere il presidente del Consiglio. Ci siamo sbracciati e finalmente vogliamo un presidente del Consiglio eletto dal popolo. Ecco, adesso siete stati eletti dal popolo, quindi a questo punto, invece che stare lì con le mani dietro la schiena a borbottare e guardare i costruttori, cosa fareste voi? Vi diamo una grande occasione, senza ricerca di mettere nessuno in difficoltà, però vorrei sapere seriamente se in questo momento, per paradosso, aveste una responsabilità come quella di essere il governo, il supporto che crea il governo, o rappresentante immaginario, ipotetico, plenipotenziario del governo, cosa fareste? Quali sarebbero i vostri primi provvedimenti? Cosa vedreste giusto? E quindi, naturalmente, con l'immarcescibile formula 30 secondi, anche voi potreste essere il Presidente del Consiglio. Dichiarate il vostro programma in 30 secondi.
Anche tu, Presidente del Consiglio, dichiara il tuo programma di governo in 30 secondi. Sono ore di fibrillazione per il destino del governo. In attesa di sapere come nei palazzi del potere si uscirà dalla crisi, lanciamo l'ipotesi che a prendere le redini del paese sia direttamente il popolo. Ipotizziamo che ognuno di noi possa diventare da oggi presidente del Consiglio con pieni poteri, con un'ampia maggioranza a sostegno e senza vincoli di partito. Se toccasse a voi, quali sarebbero i primi tre provvedimenti che vorreste adottare? Basta mugugnare e criticare. Per una volta siete voi ora al comando. Avete carta bianca. Chiamate ora all'800240024, immaginando di essere stati messi a capo del nostro governo. Usate la fantasia, ma anche competenza e responsabilità. Avete 30 secondi. Il destino dell'Italia e di noi tutti è nelle vostre mani.
800240024, non lo faccio per prendervi in giro e vi assicuro che c'è dietro anche un intento interessante di servizio. I nostri 37 sondaggisti, di cui oggi soltanto 18 sono in servizio, gli altri hanno dei problemi, i 18 è proprio il numero che servirebbe per fare il governo, beh, voi potreste essere chiaramente il punto di forza di questo nuovo governo, semplicemente assumendovi la responsabilità di prendere delle decisioni, sì, perché criticare è facile, ma poi avere la responsabilità delle proprie decisioni richiede un minimo di elaborazione della realtà in più. Quindi vi propongo in 30 secondi di fare la vostra proposta di governo. Ora, non vi ponete limiti, usate al massimo la fantasia, anche dei provvedimenti che riguardano soltanto la vostra persona, raccomandazioni familiari, interessi nascosti, insomma avete il pieno potere, siete voi, stanno tutti a aspettare che diciate qual è il vostro programma, quindi avete 30 secondi per farlo. Stefania è già pronta?
Sì, sono pronta.
Molto coraggiosa, la ringrazio perché oggi era una sfida. I sondaggisti mi dicevano: guarda, nessuno risponderà perché nessuno vuole prendersi responsabilità. Quindi do un plauso e un ringraziamento a Stefania che per prima ha 30 secondi per enunciare il suo programma di governo. Almeno tre punti, Stefania. Quello che lei pensa che sia meglio, in coscienza, senza preoccuparsi di critiche o eventuali rimbrotti. Pronta? Via.
Certo. Allora, per prima cosa mettere in sicurezza le persone più fragili, quindi vaccinazioni sicuramente con le priorità a anziani, persone con patologie, in modo che però in parallelo possano cominciare a vivere, diciamo, i nostri giovani e, diciamo, valorizzare quelle che sono le caratteristiche anche economiche che ha l'Italia. Quindi io riaprirei tutto il patrimonio artistico-culturale, come stanno già pensando di fare, teatri, cinema, musei, con presenze chiaramente limitate e le regole di sicurezza, e anche per sollevarci di morale, perché abbiamo tanto bisogno di sollevarci il morale.
Allora vediamo se riassume tre punti.
Anche studenti a scuola, chiaramente.
Aspetti, tre punti, lei l'ha detto tre, vediamo se li riassumo. Perché poi dobbiamo catalogarle e fare alla fine noi daremo ai costruttori il nostro contributo dicendo: tenete conto che il campione di Melog a mezzogiorno nell'ora del soffritto questo suggerisce. Tre punti: mettere in sicurezza le categorie deboli. E innanzitutto, e questo mi sembra lodevole, tutti i vecchi che ce ne importa, 80 anni, siano a casa, invece metterli in sicurezza. Secondo, dare ai giovani delle possibilità di vita decenti, quindi andare a scuola, poter avere una vita di relazione, quello che ambisce un giovane. Terzo, riaprire anche l'offerta culturale, quindi non considerarla di secondo piano, quindi teatri, cinema, luoghi di aggregazione culturali. Quindi ridare priorità alla cultura, dignità di esistenza alla popolazione fragile e dignità di vita adeguata alla loro fascia d'età ai giovani. Queste tre cose va bene?
Bene, sì.
Perfetto, grazie Stefania. Vincenzo, vada Vincenzo.
Pronto?
Pronto? È pronto.
Buongiorno,
Vincenzo, 30 secondi.
Mi fa piacere
30 secondi. Allora, lei è il presidente Vincenzo in questo momento, ha davanti
Perfetto.
Il suo governo radunato che ha totale fiducia in sé, una granitica o consenso. Esponga il suo programma in tre punti, vada.
Allora, il mio programma è più che in tre punti, in un solo punto. Io proclamerei un governo come un non governo, come è successo in Belgio un po' di anni fa. Praticamente farei dimettere tutti i parlamentari, mi dimetterei io stesso. E guarderei come è successo in Belgio, il paese mandato avanti dalle persone normali, che sono quelle che alla fine tirano la carretta e fanno funzionare tutto. Se l'esperimento funziona, risparmiamo pure i soldi di tutti questi parlamentari.
Ma non me lo spieghi bene, aspetti Vincenzo, me lo spieghi bene, è una proposta ardita che merita di essere articolata meglio. Allora, lei ha davanti a sé tutto il governo, che comunque l'appoggio, ho detto, ha un consenso granitico, potrebbe governare certo. tranquillamente. E il primo giorno il presidente, come il Papa di Nanni Moretti, che fa? Si dimette?
Si dimette, si presenta.
Cioè, prima caccia
alla...
gli altri, poi si dimette lui. Ha pieni poteri, può farlo.
Sì,
e a questo
infatti,
punto,
infatti,
le aule sorde grigie del Parlamento, chi le riempie? Chi ci va al posto?
Allora, ha funzionato in Belgio per due o tre anni, sono andati avanti facendo funzionare.
No, ma lei
tutto...
l'applica alla nostra situazione nazionale. In quel punto tutti se ne vanno a casa, piangono, poi
resta...
fanno gli scatoloni e se ne vanno. Lei se ne va.
Resta,
a questo
solo,
punto...
resta solo il Presidente della Repubblica. Che...
Ma quindi fa una Repubblica presidenziale senza Parlamento?
Sì, via tutti.
Quindi diventa una dittatura, però, con rispetto parlando, con decenza parlando.
No, con gli stessi poteri che ha adesso, praticamente lui...
ma il Parlamento
solo...
chi lo fa? I poteri del Parlamento chi li assume in sé?
Praticamente non li assume nessuno, come è successo in Belgio, vanno avanti le categorie, i ministeri a svolgere le pubbliche funzioni ordinarie.
Con quello che c'è, nessuno fa più leggi, decreti, niente.
No, ce ne sono anche troppi, andiamo avanti con quelle che ci abbiamo.
Decide tutto Mattarella, decide
di applicarli.
Va bene, e lei aveva accennato alle persone comuni che entrano a governare. Come fa a governare le persone comuni? Questa sorta di... fa un'assemblea di popolo che decide? Come fa, per capire? Cioè, le Camere, non c'è più bisogno di Parlamento, non siamo più una Repubblica parlamentare.
No, assolutamente, via. Ci sono i vari ministeri che svolgono le funzioni e continuano a svolgere le funzioni.
I ministeri non riportano più a nessun ministro. Non c'è più, c'è il ministero fino al direttore generale, ma poi non c'è il ministro.
No, ma infatti non serve, perché le decisioni le prendono sempre le commissioni, le prendono sempre chi...
ma sono sempre parlamentari, quelli l'ha mandati a casa, non si scordi.
Sì, le commissioni sono fatte... Tutti quelli che hanno un potere ministeriale, legislativo...
Lei allora vorrebbe fare un grande governo fatto da un capo dello Stato, una burocrazia efficiente, e le leggi si tengono quelle che c'hanno senza nessun correttivo, cambiare niente. Questo
perfetto,
per un periodo di anni.
Li applichiamo perché ce ne sono anche troppe, cercando un po' di sgrossarle, perché...
Ma se non c'è un Parlamento, come fa a cambiare le leggi? Deve cambiare anche la Costituzione.
No, quelle che non si un po' come succede nel computer, i ripulisti, no? Quelle che non si applicano
fa un reset, un nuovo sistema operativo. Ho detto libertà, e libertà deve essere. Agostino, pronto?
Pronto, io
vai,
ho
30 secondi, 30 secondi, parti con il timer, vai.
Io vorrei istituire dei gruppi di volontari in ogni comune, persone come una specie di Wikipedia sociale, in cui le persone si prendono, gruppi di persone responsabili, si prendono la responsabilità di controllare che tutte le cose vengono fatte bene, dal controllare che vengono rispettate le norme di distanziamento, al fatto di interfacciarsi con i datori di lavoro per trovare lavoro ai giovani disoccupati, a che vengano effettuate bene le elaborazioni in sede sanitaria per le vaccinazioni. Insomma, un controllo liquido, nel senso più...
Quali caratteristiche dovrebbero avere queste persone? Un limite di età, un'età, diciamo...
Guardi, io mi rifaccio... Faccio l'esempio di Wikipedia. Wikipedia è praticamente sostenuta da volontari e funziona benissimo.
Sì, però è un'enciclopedia, nel senso dà delle informazioni. Qua devono operare materialmente sul territorio. Lei li sceglierebbe certo, magari, diciamo, sopra una certa età, se no non c'ha senso, i giovani queste cose non sono adatti.
Beh, quello si può anche, sì, certamente si può anche vedere, ma chiaramente...
Quindi in realtà lei vorrebbe fare una milizia di Umarell che vanno in giro e controllano tutto e decidono... Ma chi elegge, diciamo, questi tutori dell'ordine praticamente? Perché diventa una sorta di...
Guardi, il sistema che dovrebbe alla fine aggiustarsi da solo. Io credo molto nel fatto che la società possa raggiungere un equilibrio, diciamo, ideale, no? Lasciando la libertà più assoluta, senza costrizioni, e verrebbero fuori sicuramente delle persone di buona volontà, perché non è che uno lo fa, diciamo,
non è mai accaduto nella storia una cosa del genere, però potrebbe succedere che magari in questo momento particolare lei dice, si creano dei gruppi spontanei in cui l'autorità decade naturalmente, perché se viene in mano al volontariato, dei gruppi spontanei che tutelano l'ordine, la correttezza, l'applicazione delle leggi,
che facciano rispettare le leggi, esattamente,
la milizia degli Umarell, così si chiama. Abbiamo solo un minuto, facciamo in tempo 30 secondi. Tony 30 secondi, poi passiamo.
Sì, buongiorno, 30 secondi. La
Vai.
Famiglia, già siamo in ritardo, aiutare i giovani, incrementare le nascite e la famiglia, e tagliare la politica, dimenticavo. Ciao, grazie.
Mugugnare e criticare. Per una volta siete voi ora al comando. Avete carta bianca. Chiamate ora all'800240024 immaginando di essere stati messi a capo del nostro governo. Usate la fantasia, ma anche competenza e responsabilità. Avete 30 secondi. Il destino dell'Italia e di noi tutti è nelle vostre mani.
Ringrazio Pietro Lacorte, Alessandro Chiappini che mi mettono in onda, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti che sono supporto fondamentale alle mie parole. Ringrazio anche gli ascoltatori che si stanno impegnando per rispondere al nostro appello importantissimo. Daremo un'occasione maggiore di consapevolezza ai costruttori. Finora abbiamo chiesto di esprimere in 30 secondi il loro possibile programma di governo ai nostri ascoltatori. Hanno risposto in molti, mi sembra che forse bisogna aggiustare un po' il tiro. Immaginate un governo, non immaginate che una volta che siete lì abolite tutto e si parta dall'anarchia totale, anche perché qualcuno ha detto questo, ha scritto questo, che vorrebbe mandare tutti a casa e poi le cose vanno avanti da sole. E me, fosse così saremmo nel paese di Alice e delle meraviglie, ma non è così. In realtà pigliate seriamente l'idea, siete davanti a i parlamentari che vi hanno appoggiato in maniera incondizionata perché hanno fiducia in voi, siete voi il nuovo presidente del Consiglio, e cosa proponete di fare? L'ultimo ascoltatore che ha usato soltanto pochi dei 30 secondi a disposizione voleva, dice, incrementare le nascite e poi ha buttato giù. Incrementare le nascite esiste un modo per far nascere i figli e la gente si adatti a farlo o si faccia aiutare, che devo dire, ma non c'è bisogno di una legge. E rientra nel segreto dell'alcova l'incremento della nascita. E non venite a raccontare che servono i sistemi di appoggio, i figli li fanno anche in situazioni delle più disperate. Incrementare le nascite non è una proposta di governo, o perlomeno non mi sembra plausibile. Ci vorrebbe una sorta di imperio all'accoppiamento, ma non mi sembra che faccia parte della nostra fase di civilizzazione. Fabio, bravo, è pronto per 30 secondi?
Sì, pronto, buongiorno.
Vai, 30 secondi, preciso e dettagliato, vai.
Vabbè, voglio dire, si è dichiarato che è un'emergenza di carattere sanitario, per cui arrivate a un certo punto, le hanno provate un po' tutte, la proposta sarebbe quella di lasciare ripartire l'economia semplicemente eliminando tutte le restrizioni in atto e, data l'emergenza di carattere sanitario, dirottare tutte le risorse dello Stato per un periodo preciso, tutte alla sanità, per l'organizzazione di una struttura adeguata a fronteggiare la temuta invasione degli ospedali.
Dopodiché, mi sembra di capire.
Elettorale.
No, razionale è questo, la sua proposta. Riaprire tutto, comunque, così l'economia riparte. Ci sarà chiaramente un contraccolpo sanitario, perché se lei riapre tutto la gente si ammalerà di più, ci saranno più bisogno di emergenze sanitarie, quindi investire tutto nella sanità, quindi fare dei mega centri Covid in cui ci vanno tutte le persone, il mondo va avanti lo stesso e non c'è l'affollamento, diciamo, nelle terapie intensive, più o meno è questo.
Potrebbe, data la natura sanitaria,
l'emergenza la affronto così, la vita continua e le possibili vittime, facciamo dei grandi ospedali in modo che le assistiamo tutte, non c'è il problema, diciamo, dell'affollamento e della saturazione delle terapie intensive. E poi a chi tocca tocca, do coio coio. È un punto di vista. Alessandra, pronta?
Sì, pronta.
Vada, 30 secondi.
Niente, io farei delle norme volte alla lotta alla corruzione e all'evasione fiscale, ma seriamente, senza pensare al consenso del governo che vive, che galleggia, e poi chiaramente in questo momento di pandemia continuare con la normativa sulla sicurezza della salute delle persone. Ma verrebbero fuori tanti di quei soldi che si potrebbero poi fare tante altre cose. Ci vorrebbe una volontà politica.
C'è però soltanto un piccolo problemino che le pongo, senza dover assolutamente mettere in dubbio quello che lei dice, sinceramente. Non c'è mai stato un governo, una proposta politica, una campagna elettorale che non abbia messo al primo punto la lotta all'evasione fiscale. Questo penso che accada da almeno 70 anni. E ancora una volta ci poniamo il problema dei fantamiliardi che ci perdiamo per l'evasione fiscale. È giusto, però dovrebbe trovare anche un sistema, dovrebbe suggerire anche il sistema, la chiave di volta, la formula segreta per combattere l'evasione fiscale. È in mente qualcosa? Perché finora non c'è mai riuscito nessuno, onestamente.
Perché gli ancora... altri paesi non ce l'hanno questa grande quantità di evasione fiscale che abbiamo noi? Andiamo a vedere le norme che hanno.
Perché hanno un senso dello Stato diverso dal nostro. Noi siamo forse ancora giovani, non pensiamo che lo Stato sia qualcosa da fregare, non qualcosa che è nostro, di cui facciamo parte.
E allora si impone. Se a un certo punto il cittadino non è maturo e non è in grado da solo di avere il senso dello Stato, delle norme più stringenti si impongono.
Ma le leggi ci sono, leggi ci sono e le sanzioni esistono. Com'è la gente evade? Cioè la prima idea è evadere e cercare di spendere il meno possibile per alimentare la macchia dello Stato.
Anche alla politica, perché poi l'evasore vota e allora la politica ha paura della mancanza del consenso. È chiaro che ci sono stati dei governi che non hanno pensato all'immediata risposta del votante e hanno fatto qualcosa di più.
Sì, però vede, la invito Alessandra, e l'invito è esteso anche agli altri ascoltatori, piuttosto che limitarsi a dire cosa fare, come fare. Lei ha detto combattere l'evasione fiscale. Come combattere l'evasione fiscale? Dovrebbe mettere in campo dei sistemi drastici, non so, la gogna, le piume, la pece per gli evasori fiscali, il sequestro a vita di tutte le proprietà per chi evade. Se non mette delle sanzioni durissime e persino corporali, sulle sanzioni si gioca sempre, ma mi conviene, io provo con quello che frego, poi anche se pago una multa. C'è gente che non ha pagato le tasse per tutta la vita, poi si ritrova a 80 anni che viene scoperta, alza le braccia, cioè sono un povero pensionato, che volete farci? E gli è convenuto. Ha un'idea drastica per combattere l'evasione?
Già in America il fatto che hanno la possibilità di scaricarsi tutto e l'incrocio della fatturazione già per esempio avrebbe forse qualche effetto. Io non so.
Ma quindi dovrebbe cambiare un pochino quelle che sono le norme fiscali in modo che la gente sia più non per un impeto di fedeltà allo Stato o di senso civico, ma perché in fondo tutto sommato non conviene evadere, perché il sistema fiscale permette di scaricare quello che si evadrebbe, quindi tutto sommato non conviene. Vabbè, è un punto di vista. Daniele, pronto Daniele?
Sì,
vai,
pronto,
30 secondi, 30 secondi, buongiorno. 30
Beh,
secondi.
Allora, tre punti in 30 secondi. Allora, taglio della spesa pubblica, naturalmente non quella sanitaria in questo momento, politiche a favore delle aziende italiane in modo che possano assumere lavoratori e politiche a favore della famiglia. A favore della famiglia vuol dire anche politiche a favore della scuola, degli asili, welfare in generale. Ecco. Basta, veloce, prima di 30
veloce
secondi.
Sì, veloce, sì, solo una cosa, taglio la spesa pubblica, cosa taglierebbe? Domanda, perché qualcuno, la coperta è quella.
Pubbliche, sì, spesa pubblica, politica, tutti quegli enti che gravitano attorno alla politica, che tante volte possono essere anche inutili, sono solo dispendiosi e sono enti utilizzati solo
sì,
per
ma, diciamo politiche. Su questo ci hanno fatto già campagne elettorali e ha avuto trionfi, poi alla fine quando uno va a vedere sono quattro spiccioli rispetto all'enorme bisogno che ci sarebbe per lavorare come ha detto lei. Comunque vabbè, finora devo dire onestamente nessuno ha detto qualcosa di originale, a parte diciamo le idee totalmente sovversive dell'ordine costituito rispetto a quello che dicono gli altri. Se foste Presidente del Consiglio fareste quello che fanno gli altri: tagliamo le tasse, incrementiamo la famiglia, aiutiamo l'industria, combattiamo l'evasione. Ma se non mi fate venire in mente qualcosa di nuovo, Carla, vediamo se lei mi sorprende. Pronta?
Buongiorno Nicoletti.
Mi sorprenda, vada, allora, 30 secondi.
Ok, se io fossi Presidente del Consiglio farei, convocherei un agricoltore, un commercialista, un direttore di museo, un fiscalista, un preside, tutti quelli che sono professionisti nel loro settore. Dopodiché queste persone avranno a loro volta delle persone che si occuperanno dei territori, di questo, questo, quest'altro, ma dei professionisti, uomini o donne, che si occupino dei loro settori.
Quindi, in sintesi, un governo di tecnici dovrebbe fare, praticamente.
Ma non è un governo, perché non è politica, non facciamo politica. Siamo
però,
professionisti...
Carla, è un po' portato in chiave moderna il mito di Bertoldo. Re Alboino si prende questo contadino saggio perché pensa che avendo l'esperienza di vita possa illuminarlo e ristabilire quel rapporto perso con la pancia del proprio paese. Lei dice che amerei, ma chi decide qual è il preside che va a rappresentare i presidi, che sono 2000 categorie? Qual è l'agricoltore che rappresenta?
Lo scelgo,
sceglie lei.
Io il preside
lei si assume diciamo pieni poteri, lei dice io scelgo un rappresentante virtuoso di ogni categoria e da lui mi faccio consigliare, così è più articolato, funziona meglio. Grazie. Andrea vai, 30 secondi.
Sì, salve, io dividerei il territorio nazionale anziché per combattere questo virus, anziché in regioni, in micro aree, cioè meglio per esempio dove ci sono secondo l'asta di appartenenza, cioè dove presente un ospedale dove di riferimento tutti i paesi limitrofi agisce in merito in base alla tipologia di contagio. Quindi nel territorio italiano attualmente ci sono delle zone dove il contagio è molto blando ed è per evitare la rovina di questo paese si poteva fare così, intervenendo in questa maniera qua.
Quindi lei diciamo modificherebbe il titolo quinto, abolirebbe in realtà la competenza territoriale delle regioni, ma farebbe una nuova mappatura del paese, cioè, tipo lazzaretto, chiusi, fermi, buoni, non vi muovete, meno epidemia, fate la vita normale, così la gente forse vivrebbe più serenamente almeno da qualche altra parte finché non si risolve il problema. Anche questa è un'ipotesi, ci fermiamo ancora un istante.
Melog.
Se io fossi il capo dello Stato cosa farei? Se io fossi il capo dello Stato cosa farei?
Toglierei da mezzo i ladri e droganti. Toglierei da mezzo i ladri e droganti.
Se io fossi il capo dello Stato cosa farei? Se io fossi il capo dello Stato cosa farei?
Farei i magazzini nu, le case nu, un cimitero bello e nu, con un ospedale vicino quasi uno subito fa.
Se io fossi il capo dello Stato, questa è una reliquia musicale scoperta da Intonti, Giovanni Wurzburger, presa da YouTube, se io fossi il capo dello Stato, e tutti fanno le proposte, cosa che facciamo anche noi questa mattina in 30 secondi. Sentiamo subito Marina. Marina, vai.
Salve Nicoletti. Io farei una battaglia per avere una vera Costituzione europea, con poche differenziazioni fra i vari paesi, ma con politiche fiscali uguali, eccetera. E questo a prescindere dal Covid. Per quanto riguarda l'epidemia, riaprire tutto facendo rispettare di più tutte le norme che già ci sono, perché altrimenti non se ne esce, secondo me, non se ne uscirà. Grazie.
Diciamo, le opererebbe in questa direzione, quindi? Riuscirebbe, diciamo...
Sì, riuscirebbe in questa... tale... in Europa.
Sì, oddio, però dicono tutti abbiamo la Costituzione più bella del mondo, ce ne freghiamo che la più bella la facciamo più brutta ma uguale a quella degli altri, così sarebbe il sistema.
Certo, perché altrimenti l'Europa non ha senso, anzi noi poi ne verremo sempre più penalizzati a quanto pare.
Quindi lei però impiegherebbe, diciamo, la parte fondamentale del suo mandato per modificare la Costituzione, che abbiamo visto che è una delle cose più improbe in cui si possa misurare un governo, ma le necessità allo stesso tempo rimangono tutte in evase, cioè non si occuperebbe più di nient'altro, solo pensare a cambiare la Costituzione. Però
non
se pensa questa è una priorità.
Non cambiare la Costituzione, bensì ottenere una Costituzione europea. È diverso.
Sì, sì, ho capito, mi sembra molto molto deciso, diciamo, l'apertura verso l'Europa. Non in tutto il paese c'è un uguale consenso, però va bene così. Giuseppe, pronto Giuseppe, vai.
Salve, buona giornata. Niente, la prima cosa che farei, sento un ritorno al telefono comunque. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Pronto? Allora, io la prima cosa che farei, togliere l'articolo quinto, poi abolirei il nostro Parlamento e ne farei uno da capo, perché è impossibile che
sì,
il
lei ha usato la maggior parte del suo tempo, nel quale io non posso entrare, per dire pronto, abolirebbe l'articolo quinto della Costituzione, cioè non riconoscerebbe autonomie locali, farebbe un governo centralizzato senza autonomie locali, questa è la cosa fondamentale, mi sembra di aver capito. Poi
toglierei, cioè praticamente scioglierei il nostro Parlamento. Nel nostro Parlamento ci sono più inquisiti e malavitosi che nelle nostre carceri. Incomincerei a fare una legge dove per entrare in Parlamento deve essere una persona onesta e limpida. Poi incomincerei a togliere l'università da mano ai politici, perché è impossibile con la nostra sanità permeata dai partiti che hanno fatto sì che il nostro sistema ospedaliero, il nostro sistema sanitario sia in mano degli incompetenti.
Va bene, mi sembra sintetizzato, ha detto quello che ha espresso un mugugno, però io vorrei capire le persone praticamente cosa farebbero, per dire togliamo la sanità ai politici, benissimo, ci sta, è come dire diamo da mangiare ai bambini che muoiono di fame, ma come lo potete fare? Marco, sentiamo Marco, vai. 30 secondi. Ascolto.
Come prima cosa sarebbe la liberalizzazione delle droghe leggere e la riapertura delle case chiuse. Sarebbe una grande entrata per lo Stato e una grande battaglia democratica per l'Italia. Tutto qui. Nei 30 secondi possono bastare con 4 affermazioni.
Ricordo, per chi non conoscesse la formula di questa trasmissione, che io taccio durante 30 secondi, non è spazio mio, potrei riempire il vuoto radiofonico di un tic tac, ma sono 30 secondi dell'ascoltatore, come dicono sempre, non dai spazio al tuo pubblico, non fai parlare, quei 30 secondi sono vostri, io non entro in quei 30 secondi, potete anche mandare il timer per 30 secondi. Allora l'ascoltatore ha detto liberalizzazione delle droghe, riapertura delle case chiuse, oh, mi sembra che di puttanaio in Italia ce ne sia veramente tanto, se uno vuole, non sono case chiuse ma sono organizzazioni autonomamente gestite dalle signore che si mettono in vendita. Le case chiuse significa che lo Stato subentri come, diciamo, tenutario di questa attività, riaprire la prostituzione come una delle fonti di gettito dello Stato. Una proposta, forse non è la prima cosa in questo momento che si consideri urgente, però se per lui c'è questa necessità potrebbe essere una sua proposta. Bruno, vediamo Bruno.
Allora, prima proposta, taglio delle spese. Taglio delle spese significa, nel concreto, soppressione degli enti inutili, centrali di acquisto, poche centrali di acquisto, in maniera tale che lo stesso oggetto costi, abbia lo stesso costo in Val d'Aosta piuttosto che in Campania, piuttosto che in Sicilia, perché questo oggi non avviene. Seconda proposta, abolizione delle regioni, sono degli enti inutile oggi, sono solo moltiplicazioni di spese, quindi abolizione della regione. Terza cosa, va benissimo il reddito di cittadinanza o reddito di famiglia o di inclusione, chiamiamolo come volete, ma l'importante è che a fronte di questo reddito i comuni dove vivono queste persone richiedano in cambio dei lavori utili, socialmente utili, e che vadano dalla strada alla manutenzione, al facchinaggio, al bidello, a tutte quelle attività che vengono fatte nei comuni in cambio di questo reddito.
Finito. Allora vediamo di mettere ordine, perché ne ha fatte tante proposte. Soppressione enti inutili ci stanno provando dagli anni 80, onestamente. Ogni volta che viene c'è il tentativo di sopprimerlo, poi l'ente inutile rimane. Evidentemente gli enti inutili hanno la loro utilità nell'essere inutili. Sono inutili oggettivamente, ma per alcuni punti di vista hanno la loro utilità, perlomeno le persone che ci stanno dentro, ci lavorano dentro, continuano a lavorarci. Poi ha detto l'abolizione delle regioni, l'abolizione della differenziazione, fare un prezzo unico per tutto il paese. Tenga conto, si sconterebbe con alcune realtà regionali che con fierezza mettono la loro identità nel primo piano rispetto a un'identità nazionale. Ultima cosa, il reddito di cittadinanza con in cambio qualcosa di concreto, è vero, più vengono fuori notizie di persone che impropriamente hanno il reddito di cittadinanza, più vorrebbe da dire niente in contrario a dare il reddito di cittadinanza, ma nel frattempo si cercano un lavoro e sembra difficile si stiano cercando un lavoro quelli che hanno il reddito di cittadinanza. Non esiste lavoro migliore che prendere il reddito di cittadinanza, evidentemente. Facciano qualcosa. Esiste un'infinità di possibilità di impiegare manodopera, prendi il reddito di cittadinanza. Comunque, varie alcune ore della tua giornata le dedichi a chi ti elargisce questo contributo. Mi sembra chiaro. Bruno ha parlato? Bruno? Sì, Bruno ha parlato. Lo parla Ignazio. Ignazio, sei pronto?
Sì, pronto.
Vai Ignazio, vai.
Ok, allora io come Presidente del Consiglio, vista la straordinarietà della situazione, farei tre cose. Primo, organizzerei un grande piano straordinario di assunzioni nel pubblico impiego riguardanti i settori nevralgici, e cioè la sanità, quindi per medici, infermieri, OSS, abolirei temporaneamente i concorsi e farei un'assunzione in base alle graduatorie. Secondo, farei una legge speciale che riguardi la criminalità, e cioè abolirei i diritti civili di tutte le famiglie della mafia camorra e 'ndrangheta che influenzano la politica in sede locale e nazionale. Impedirei di fatto alle famiglie di andare a votare e quindi condizionare la politica economica del paese. Terzo, farei subito, immediatamente, la riforma del codice di procedura penale per dare certezza della pena sia alla criminalità economica e alla criminalità ordinaria.
Lei è avvocato, Ignazio, lei è avvocato nella vita? Ah, avvocato, beh, chiaramente, lei parla dal suo punto di vista. È un po' drastico togliere il diritto civile a tutte le famiglie, perché in famiglia ci può essere anche qualcuno che non condivide la scelta del familiare, però nella situazione d'emergenza potrebbe dare un segno. Beh, questo avete visto, è l'Italia che mugugna, l'Italia che sta alla finestra, l'Italia che scrive sui social. Se avesse la responsabilità in primo piano, almeno nel nostro osservatorio, questo farebbe a lunedì.